questa la gioielleria dove Rececconi con un amico e con il giocatore Ghedin sono entrati. Qui Rececconi, scherzando, ha detto: questa è una rapina. Il gioielliere sembra che abbia tolto la pistola dal cassetto e abbia sparato un colpo. Un colpo solo che ha preso Rececconi.
È il 18 gennaio del 1977 e il telegiornale, come avete sentito, annunciava la morte di Luciano Rececconi, centrocampista della Lazio, che qualche anno prima, nel 74, era stato campione d'Italia con quella squadra. In quel momento il calciatore aveva 29 anni, si trovava nella zona Fleming di Roma, insieme a Pietro Ghedin, compagno di squadra, insieme a un loro amico, il profumiere Giorgio Fratticcioli, e in quel momento decisero di fare visita al gioielliere Bruno Tabocchini, gioielleria che loro conoscevano, entrano dentro e di lì a poco morirà Luciano Rececconi. Un fatto che ha sconvolto tutti e che proviamo a raccontare con alcuni testimoni di quel momento. Si parlò di uno scherzo effettuato appunto dai tre in scenare una rapina. Sentiamo come ce lo racconta Franco Melli.
Lui era morto per gioco, perché secondo la ricostruzione, proprio le prime ricostruzioni, che per me sono rimaste quelle buone, lui era entrato con questo bavero alzato, con Ghedin vicino, dicendo: fermate tutti, questa è una rapina.
Un amico comune mi corse incontro e mi disse: hanno sparato Rececconi. Io gli dissi: ma come, sparato Rececconi, sei pazzo? Mi disse: guarda, l'ambulanza l'ha appena portato al San Giacomo. Incontrai Renato Ziaco, che mi prese per un braccio e mi disse: vieni con me. Mi porto su in camera operatoria, mi disse: Luciano è morto, vieni. Mi prese la mano, me la fece appoggiare qua dietro la schiena, vicino ad un rene, e mi disse: l'ha ammazzato questo.
C'era un foro piccolissimo, ma veramente di una dimensione talmente piccola che io non mi capacitavo come quel forellino avesse potuto provocare la morte quasi istantanea di Luciano.
Gioco suicida, così scrissero i giornali dell'epoca. Ma andò veramente così? Un calciatore di 29 anni, nell'apice della sua carriera, che qualche anno prima era stato campione d'Italia, facilmente riconoscibile per la sua chioma bionda, barattò veramente la sua vita per uno scherzo? Dubbi, domande, che si pone anche il collega Maurizio Martucci nel suo libro Non scherzo. Sentiamolo in questa ricostruzione.
Luciano Rececconi non pronunciò mai quella parola fantomatica: fermi tutti, questo è uno scherzo. E a dirlo, oltretutto, non sono io, ma fu proprio il gioielliere, perché in fase istruttoria, dinanzi a chi indagava su quel delitto assurdo, lo stesso gioielliere disse, questo è riportato a verbale: Rececconi non ha fatto nulla per poter intimare uno scherzo, per poter fingere una rapina. E poi un altro aspetto molto importante che era emerso anche nei giornali dell'epoca, che addirittura parlavano, e questa è la voce del pubblico ministero, quindi della pubblica accusa, che a fare lo scherzo non fosse stato Cecco, l'angelo biondo, ma addirittura il gioielliere. Quindi il gioielliere, vedendo entrare nella gioielleria Rececconi in compagnia di un suo amico, perché non dimentichiamoci, il profumiere Fratticcioli era un suo amico, lui stesso avesse intimato uno scherzo nei confronti di Cecco.
Dal 1977 ad oggi tanti sono i dubbi legati intorno alla morte di Luciano Rececconi. Si è trattato veramente di uno scherzo? Questa è una domanda che si fanno in molti dall'epoca, ma nessuno è riuscito mai a dare una risposta. Proviamo a leggere insieme gli atti processuali del caso Luciano Rececconi. Il gioielliere Bruno Tabocchini, prima di aprire la porta, ebbe sospetti sui due calciatori, ma tranquillizzato dal gesto del Fratticcioli, il profumiere, premette il pulsante e aprì la porta. Il sostituto procuratore Franco Marrone, PM, nel processo. E ancora una testimonianza. Io non ho sentito Rececconi pronunciare la frase «è una rapina». Questo disse uno dei testimoni presenti all'interno della piccola gioielleria. Ha sparato a Rececconi per paura immotivata. Questo è il PM, il ricorso in appello contro l'assoluzione di Tabocchini.
Il momento in cui lui punta l'arma prima verso Pietro Ghedin e poi la sposta su Luciano Rececconi, semplicemente per il fatto che il cane, cioè il grilletto della pistola, fosse sensibilizzato, bastò semplicemente urtare il grilletto per far esplodere il colpo. Ecco perché io sostengo all'interno del libro che la morte di Rececconi fu accidentale, assolutamente accidentale. Però in realtà quella che poi è passata come tesi ufficiale è la tesi della difesa, Cioè il gioielliere per poter arrivare ad un'assunzione in tribunale, però la causa dello scherzo. Purtroppo l'unica persona a non poter più parlare e che era presente all'interno di quella gioielleria era proprio Luciano Rececconi.
La sentenza arriva il 4 febbraio del 1977 e porta all'assoluzione del gioielliere Bruno Tabocchini, assolto per legittima difesa. All'interno dell'aula, al momento della pronuncia della sentenza, c'erano le lobby dei gioiellieri che accolgono con un'esultanza la decisione dei giudici. A distanza di anni, tante sono ancora le domande su quel fatto, sulla morte di Luciano Rececconi. Quelli erano gli anni di piombo, gli anni dove le gioiellerie venivano prese d'assalto dai banditi. Ma nonostante queste, rimangono tante domande aperte su come veramente sia morto Luciano Rececconi. Adesso il giocatore ce lo raccontano. Chi lo ha avuto vicino? L'uomo Luciano Rececconi, che veniva definito il saggio dai suoi compagni di squadra. Sentiamo.
Io sono fortemente convinto che la verità è un'altra e purtroppo è stato un destino crudele per Luciano, non tanto morire in un modo così, voglio dire, insolito, ma essere descritto per quello che non è. Questo ritengo, per la memoria di un uomo, è veramente massacrante, soprattutto per i suoi familiari. Luciano Rececconi ha due figli stupendi che hanno il diritto di sapere come sono andate le cose veramente.
Luciano Rececconi inizia come calciatore la sua carriera nel Propatria, poi Foggia, dove incrocia Tommaso Maestrelli, e poi il destino li fa ritrovare insieme alla Lazio. Con la Lazio ottiene lo scudetto nel 73-74. Centrocampista dinamico, di corsa, di grande quantità, abile negli inserimenti, molto importante nell'aiutare la squadra, nello sviluppo del gioco. Ce ne parlano i loro compagni, coloro che lo hanno vissuto in quegli anni magici.
Uno dei primissimi in quel periodo ad essere un centrocampista universale, poteva giocare in qualunque parte del campo.
Era quanto di meglio tu potessi avere dietro le spalle. Io, che ero uno che da terzino, da dire, faceva delle puntate in avanti continue, ogni qualvolta mi trovavo laggiù e la palla andava al giocatore che io marcavo, vedevo la chioma bionda di Luciano che chiudeva e poi magari mi diceva: oh, vieni, però insomma lui ti copriva sempre.
Siamo con Stefano Rececconi, è un grande piacere averlo qui in questo speciale dedicato proprio a suo padre. Stefano, intanto grazie come sempre.
No, grazie a voi, è sempre un piacere sentirti e sentirvi.
Stefano, stiamo ricostruendo un po' questa storia e questa vicenda e io ti chiedo subito: tu che idea ti sei fatto dopo tanti anni?
Ma non è semplice l'idea, sai, perché innanzitutto devo fare una premessa, mi fa piacere perché insomma sono passati comunque tanti anni e il fatto che la figura comunque di papà sia comunque ricordata come calciatore, come uomo, mi fa sicuramente piacere. Il fatto che ne parliamo perché sicuramente in questi anni magari si è presa coscienza di una realtà magari anche diversa rispetto a quello che era stato tramandato, e diciamo che papà, a mio modo di vedere, è stato vittima di una circostanza, di una situazione di vita mai del tutto insomma chiarita. Io penso che la verità sia molto più semplice rispetto a quella che poi è stata raccontata, però per qualche strano caso magari non è riuscita a uscire in maniera particolare, oppure anche non è uscita perché erano tempi comunque diversi. Io penso che papà è stato vittima di una situazione che magari a qualcuno è sfuggita un po' di mano.
E senti Stefano, invece altra cosa che ti chiedo è: come ti hanno raccontato tuo padre nel corso degli anni?
Ma sai, me l'hanno raccontato come un ragazzo che aveva un obiettivo, che ha lavorato tanto sui suoi limiti, cercando, non è nato campione, forse magari campione fuori classe non è mai stato, ma è stato sicuramente un grande calciatore, ma lo è diventato grazie al sacrificio, alla dedizione, al rispetto e alla voglia di arrivare e di perseguire insomma un sogno. Lui, mi ricordo che mio zio mi dice sempre che lo accompagnava, mio zio era un discreto calciatore, era anche un buon ciclista, e mio padre era uno che addirittura andava quasi più veloce dei ciclisti per portargli le borracce, gli dicevano guarda che tu hai una stoffa, ed era ragazzino, diceva no ma io devo andare a giocare in Serie A, per cui erano quelle persone che talmente folli da inseguire un sogno che l'hanno raggiunto, però l'hanno raggiunto con tanto sacrificio e molta perseveranza.
Ti chiedo invece un pensiero su quello che poi è stato parte di questa vicenda, Bruno Tabocchini, il gioielliere.
Sai, io questa persona non la conosco, non la conosco e non sono, a differenza magari di quello che magari è stato detto negli anni, non l'ho mai rincorso, non ho mai avuto una rivalsa nei suoi confronti. Sicuramente a me quest'uomo ha cambiato la vita, ha cambiato la vita in peggio, a me e quella di mia sorella, perché ci ha tolto sicuramente l'affetto di una persona importante, ma soprattutto non solo di un padre, ma di un grande padre, ma di una bella persona. E queste sono situazioni che uno non può mai, ti cambiano, ti fanno vivere gli eventi della vita in maniera diversa. Io non ho, ripeto, nessuna rivalsa, però sicuramente sono convinto che non è stato detto tutto e molte situazioni non sono mai state chiarite, per cui non ho una stima profonda, ecco, dell'uomo, però detto questo non ho fatto la mia vita senza andare a inseguire nessuno.
Senti Stefano, invece ti voglio chiedere, a distanza di anni, che cosa vorresti? Siamo quasi, mi sembra, a 45 anni dalla scomparsa di tuo padre.
Sì, sì, guarda, innanzitutto, come ti ho detto all'inizio, Marco, mi fa piacere che non sia stato dimenticato, non sia stato dimenticato. Poi negli anni anche l'uomo, no? Una persona comunque sempre molto disponibile e che ha lasciato comunque un buon ricordo in tutti. E l'idea è quella che purtroppo le reiterate inesattezze o comunque l'idea che era uscita su di lui non chiarissima avevano dato l'immagine di un uomo un po' mi venga permesso, un po' lo stupidotto della situazione, oppure del ragazzo leggermente avventato. E lui era una persona sicuramente allegra, era sicuramente una persona gioiosa, però era una persona anche che aveva la testa sulle spalle. In quella Lazio veniva definito quella Lazio un po' borderline, era definito saggio. Era un giocatore, un uomo che ha fatto tanti sacrifici per arrivare, ha fatto una figura che secondo me doveva essere ricordata per quello che è stato, perché penso che nella vita di un uomo sia essere ricordati per quello che non si è, penso sia l'atrocità e l'ingiustizia più grande, per cui questo glielo dovevo come figlio e glielo dovevo anche perché era giusto che venisse ricordato e venga ricordato nella maniera più corretta.
E noi personalmente ti dico, siamo qui anche per questo, quindi io voglio veramente dirti grazie per questo pensiero. Prego.
Io dico grazie a te, perché diciamo che questo lo sai da tempo, insomma. Sei stata una delle persone che non si è mai fermata all'apparenza, ti sei documentata, cosa che purtroppo nel vostro mondo non tutti fanno, anche perché sai, si tratta di una storia molto vecchia, per cui al giorno d'oggi fa molto più clamore lo scoop o sentire mai quella è una storia che magari non interessa nemmeno o interessa pochissime persone, ma ti sei dimostrato veramente un giornalista che è andato a scovare in profondità, a capire le situazioni, a leggere, perché poi basta documentarsi nella vicenda di mio padre, si annusa subito che c'è qualcosa che non funziona, però purtroppo questo non lo fanno tutti e tu però, devo essere sincero, l'hai fatto anche in un momento in cui tutto il mondo diceva un'altra cosa, oppure tutto il mondo, tutte le altre persone quando parlavano della vicenda di mio padre la semplificavano in una maniera molto sbrigativa e semplicistica.
Stefano, ti ringrazio tantissimo, ti auguro ogni bene e noi siamo sempre qui, personalmente anche lo sai, e abbraccio te e tutta la tua famiglia. Un abbraccio.
Ti ringrazio. Grazie. Un bacione a tutti.
Grazie Stefano Rececconi.
Ciao, ciao, ciao.
Dedicato a tutti coloro che hanno pianto. Dedicato a tutti coloro che hanno visto un re Cecconi. Dedicato a chi ancora si chiede, ma andò veramente così?